Siamo riconoscenti al Signore che ancora possiamo radunarci senza essere disturbati per ascoltare la parola di Dio e per lasciarci preparare per il giorno glorioso del ritorno del nostro Signore. Oggi siamo radunati da tutta l'Europa, dall'estremo nord, Finlandia, fino all'Italia e tutti gli altri paesi qui vicino, anche la Romania. Tutti quanti qua sono rappresentati e siamo riconoscenti, di tutto il cuore riconoscenti, che possiamo radunarci per ascoltare la parola di Dio e di crederla e di accettarla con tutto il cuore. Sentitevi al vostro agio. Ho dovuto pensare allora che i fratelli hanno cantato quei due cantici in inglese. Ancora pensiamo al tempo dove tutta l'Europa dell'Est dovevano avere le lezioni nelle scuole in russo. E adesso quando pensiamo che l'insieme dei paesi dell'Est possono anche parlare l'inglese, anche i paesi vicini di noi hanno anche imparato questa lingua. Per alcuni è stato sempre così, ma sappiamo che arriviamo alla fine, ma prima ancora di entrare nella parola di Dio, lasciatemi dirvi: sentitevi al vostro agio e vediamo anche come il Signore ha detto, che ha detto da allora ci sarà la semenza, la mietitura, ci saranno le stagioni. E così lo vediamo da fuori. Abbiamo, oltre a ciò, dei saluti speciali di molti paesi. Vorrei farlo brevemente, dire in modo molto particolare. Ce l'ho due volte dal nostro fratello dottore Mbie. È impressionante di vedere come quello che il Signore fa lì, in particolare in Congo, 350 predicatori di tutta la regione si sono radunati, hanno scorso qualche giorno insieme, hanno avuto comunione e il loro desiderio principale era che il Signore ci benedica in modo particolare in questo fine di settimana. Siamo uniti con tutti loro nell'amore del Signore. Abbiamo saluti dal Brasile, dalla Mozambica, dall'Angola. Saluti particolari anche dal fratello Wallström, saluti particolari del fratello Graf, che è debole nel corpo in questo momento, che il Signore lo vuole sostenere. Saluti dal fratello Gilson, del fratello Daniele di Kapstadt, Città del Capo, fratello Giuseppe dal Kinshasa, dal fratello Inodi di Orléans, saluti dal Cile, dal fratello Paolo, dal Nairobi, saluti ancora di Libreville, Costa d'Avorio, Libreville, Gabon, da Lyon, dalla Polonia, dal fratello Janusz, dal fratello Mosse del Colorado, ancora di Libreville in Gabone, e questi saluti sono da Bucarest. E c'è notato Isaia 56, un cuore saldo che benedisce perché ha piena fiducia in te. Confidate nel Signore per sempre, perché nell'Eterno avete una rocca eterna. Abbiamo saluti ancora dalla Russia, dell'Ucraina, dall'Ungheria, da Ottawa, saluti dalla Costa d'Avorio e dal fratello Giuseppe da Atlanta, ancora dall'Ungheria e da Toronto e dall'Africa del Sud e dal fratello Daniel, l'ho detto già, il fratello Grazian di Ashdod in Israele ci saluta anche, e dopo da Mombasa dal fratello Etienne Stefano Genton, che dà i saluti anche con la parola di Apocalisse 22 al versetto 10, e mi dice: non sigillare queste, le parole di questa profezia in questo libro, perché il tempo è vicino. Siamo riconoscenti a Dio che la parola ancora fa e agisce il perché è mandata. Ancora brevemente vorrei dire, sappiamo tutti che Israele è nel punto cruciale della storia e che tutto quello che accade in momento ha un grande interesse in questo Oriente, e quando vediamo che ruolo gioca il Vaticano, leggiamo qua, potete vedere nell'internet, Israele e il Vaticano che hanno scopi adesso sostanziali. Per il Vaticano vuole arrivare fino al monte di Sion, il luogo più santo che esiste, vuole la sala dove ha avuto luogo l'unzione dello Spirito e dove hanno mangiato l'ultima cena, e dove anche vicino c'è la tomba di Davide. Il Vaticano lo vuole per sé, metterlo sotto i diritti della sua maestà, e cercano qualche compromesso che se lo possono affittare. Sono cose che non arriviamo a comprendere veramente, ma le Sante Scritture dicono che tutti i popoli si metteranno contro Gerusalemme, si raduneranno contro di... E la Santa Scrittura dice anche, predice che un patto sarà fatto. Le Sante Scritture dicono tutte queste cose in anticipo, e in particolare riguardo Israele e Gerusalemme. Tutto è stato predetto Ma cosa buona è, anche cose buone sono state predette. Isaia 2, la parola uscirà da Gerusalemme e l'insegnamento dal monte di Sion. E il Signore griderà come un leone dal monte di Sion. Ho tanti passi biblici, ho letto tanti passi biblici che parlano del monte di Sion e di quello che Dio vuole fare fino a questo riguardo i 144.000 che dopo che saranno sigillate sul monte di Sion saranno mostrati, saranno palesi. Vediamo in che tempo siamo arrivati. Il tempo è avanzato, lo capiamo tutti, e che il ritorno del Signore è molto vicino e che l'ultimo messaggio deve giungere tutte le nazioni, tutti i popoli. E noi auguriamo al popolo di Israele le benedizioni grandi del Signore, di Dio. Diciamo come Paolo che dice in Romani 9, 10 e 11, e prende questo tema, lo illumina, parla della parte eletta, quella l'ha accettato, tutti gli altri che non hanno creduto sono stati sono rimasti nell'oscurità, e così per tutte le nazioni anche chi crede, apre il suo cuore, allora gli viene rivelato, ma chi non crede e che richiude il suo cuore, allora si adempie, hanno gli occhi e non vedono, hanno orecchi e non sentono. Tutto ci è stato dato e ci è stato raccontato e dimostrato nella parola. In tutto il mondo, da una parte all'altra parte, che tutti siano benedetti, coloro che sono collegati con noi per internet, che Dio possa arrivare al suo scopo con tutti noi per la sua grazia, e in particolare coloro che parlano altre lingue, malgrado tutto sentitevi a vostro agio in mezzo a noi. Siamo una grande famiglia di Dio, e questa è la prima promessa che Dio ha dato: in te saranno benedette tutte le generazioni, che il mondo arabo possa riconoscere che anche loro sono interpellati in queste benedizioni. In questa benedizione che Dio ha dato a Abramo e a tutti i popoli. E esternamente vediamo e comprendiamo che ci sono queste guerre che vanno aumentando, e solo Dio sa cosa avverrà per dopo. Ma noi dobbiamo concentrarci su quello che Dio ci ha promesso e quello che accade nella Chiesa, come il Signore può arrivare al suo scopo in mezzo a noi, con noi. Oggi abbiamo delle domande e sarò sincero e risponderò molto brevemente. Prenderemo poco tempo con queste domande. Delle domande ci sono state sempre già, in particolare riguardo all'anno 1977 che fratello Branham ha nominato alcune volte. Ho ancora ricevuto, ho una lettera del 1977, l'ho riletta, come il fratello scrisse: anche se non sappiamo giorno e giorno e ora possiamo sapere l'anno, ma l'anno è venuto e l'anno se n'è andato e non l'hanno saputo. E così ancora oggi, se la Scrittura dice non sapete né il giorno né l'ora, allora ci basta. Non abbiamo bisogno di un uomo che cerca con la filosofia di potersi, possiamo ritrovare o trovare di quale mese o quale anno potrebbe trattarsi. No, non abbiamo bisogno di filosofia. Vogliamo avere rispetto davanti alla parola di Dio e ci fermiamo lì dove il Signore si è fermato. Diciamolo in modo breve per la vostra informazione e dalla parola di Matteo 24. In Matteo 24 abbiamo la promessa che il Signore torna, ma che il giorno e l'ora nessuno le sa. E siamo riconoscenti per questo. Siamo riconoscenti col cuore. Leggiamo forse prima in Matteo 11 per chiarire già anticipatamente. E Matteo 11 al versetto 25. Matteo 11, versetto 25. In quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose agli sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non è il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Ne va qui semplicemente di questa dichiarazione che nessuno, nemmeno il Figlio, sapeva quando l'ora doveva essere. E viene il momento. Per coloro che credono all'insegnamento di Gesù soli, allora c'è un problema, perché dice era Dio lui stesso. Come poteva dire che in qualità di figlio non poteva sapere? Ma là siamo in buona posizione, perché lasciamo ogni parola come è stata scritta. Anche qui in Luca 24, Matteo 24 volevo dire, e lì è il versetto 37: come fu ai giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. E prima c'è il versetto 36, dove è detto: ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli nel cielo, neppure il Figlio, ma il Padre solo. Dobbiamo leggere che il nostro Signore era in un essere completamente umano e è stato trovato uomo. aveva un corpo come tu e io, e che all'ottavo giorno è stato circonciso, è stato trovato in ogni cosa come un umano, come un uomo. Leggiamolo brevemente in Filippesi, è lì che ci è descritto in modo più chiaro. Non voglio allungarmi qua, ma è per il nostro orientamento. In Filippesi, nel capitolo 2, Filippesi 2, leggiamo versetto 7 e 8. Filippesi 2, 7 e 8. Dove c'è questa testimonianza che il Signore era in un corpo umano a causa dell'uomo, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esterioramente come un uomo, umiliò se stesso. Noi non siamo scioccati di questo, noi siamo riconoscenti di questo, riconoscenti per questo, perché nel suo essere umano diventò simile agli uomini. Versetto 8, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Gesù Cristo, nostro Signore, è diventato servo. Dio è diventato uomo. Dio si è rivelato a noi. Si è manifestato per ricondurci a sé, e questo ha fatto. Un passo ancora in questo concetto in Ebrei. In Ebrei 5. Per vedere, fratelli e sorelle, che la parola di Dio la dobbiamo rispettare in ogni cosa. E quando il Signore dice: il Padre è più grande di me, allora diciamo Amen. Allora sappiamo perché ha detto così. E se dice io e il Padre siamo uno, allora diciamo anche Amen, perché sappiamo esattamente. Lì parla in qualità di uomo e lì parla in qualità di Signore. In Ebrei 5 leggiamo dal versetto 7: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli offrì preghiere e suppliche a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Versetto 8: benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Versetto 9: e reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Qui abbiamo il primogenito, il primo tra tanti fratelli. Crediamo quello che sta scritto in capitolo 2, versetto 1, in Luca, dove dice: oggi vi è nato il Figlio di Dio. 1 Corinzi 12, dove dice: nessuno può dire che Gesù è figlio di Dio se non per lo Spirito Santo. E così anche crediamo che il Signore ha dovuto togliersi della sua gloria e che ha dovuto scegliere la Vergine Maria affinché questa parola diventasse carne. Non poté andare in un altro modo, è dovuto andare così. E perciò ha potuto dire né gli angeli nel cielo né il figlio lo sa. Parlava in qualità di uomo. E lasciatemi dire questo ancora. Se lo vediamo dopo la risurrezione, allora vediamo che è disegnato sempre come Signore. Il Signore è risuscitato, abbiamo visto il Signore, soltanto Signore. Il Signore dovette diventare uomo a causa nostra. E come abbiamo letto qui, che per la sua ubbidienza, noi che siamo anche ubbidienti a Lui, ci porterà alla pienezza. Leggiamolo ancora una volta al versetto 9. Ebrei 5, versetto 9. E reso perfetto, divenne per tutti quelli, era tramite le sofferenze che ha avuto questo, che è arrivata a questa perfezione, nella preghiera, eccetera, e così anche noi arriviamo alla perfezione, nella piena fede e nella piena ubbidienza. E come è scritto qui, allora è diventato per tutti, per te, per me, per tutti quelli che gli ubbidiscono, autore di salvezza eterna. Questo è il giorno della salvezza. Dio ci ha fatto grazia e lo possiamo dire ancora una volta. Non abbiamo mai fatto filosofia dalla parola di Dio, siamo andati da un passo biblico all'altro, abbiamo sempre illuminato e le sante scritture ci hanno dato sempre le risposte. Nella parola di introduzione abbiamo letto, abbiamo sentito, dipende dalla parola che il Signore ci indirizza. Leggiamolo ancora una volta velocemente in Giovanni, al capitolo 17. Qui ci viene ripetuto quello che vuole essere detto con quella parola. Leggiamolo, dobbiamo leggere il versetto 7 e 6, leggelo un'altra volta. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. E noi tutti sappiamo il nome del Padre e anche il nome del Figlio. Sappiamo questo perché il Padre si è rivelato nel Figlio. E nel Figlio siamo anche noi diventati figliole e figlioli di Dio e siamo stati accettati e Dio è diventato nostro Padre. Dopodiché leggiamo la seconda parte del versetto 6 di Giovanni 17. Erano tuoi e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola questo è il segno di riconoscimento di coloro che sono nati da Dio, coloro che prendono la parola come il seme divino che entra e sboccia in loro, che non fanno filosofia ma che prendono la parola di Dio sul serio e che ne ricevono la rivelazione, quello che il Signore ha detto. Dopo, al versetto 8 ancora, dice, parla del poiché le parole che tu mi hai date, le parole che mi hai date, le ho date a loro, ed essi le hanno ricevute. Tu le tu le hai accettate. Io le ho accettate. Abbiamo accettato quello che il Signore ci aveva detto. E abbiamo veramente conosciuto che io sono proceduto da te. E hanno creduto che tu mi hai mandato. Che tu mi hai mandato. Non vogliamo approfondire questo, ma sapere che tutta la storia della salvezza doveva avvenire come è avvenuta e che Dio ha questo piano di salvezza, lo sta ancora portando avanti fin quando passeremo dalla fede alla vista. E come il Signore è diventato simile a noi, così diventeremo, lo vedremo e diventeremo simile a Lui, figliole e figlioli di Dio, che sono arrivati alla perfezione, al perfezionamento, perché hanno creduto a Dio e hanno ricevuto la parola di Dio in loro. La seconda parte del versetto 11. Padre Santo, conservali nel tuo nome quelli che tu mi hai dato, quello che tu mi hai dato, hai dati, affinché siano uno come noi. Dobbiamo leggere ancora il versetto 14. Io ho dato loro la tua parola. Io ho dato loro la tua parola. Non una interpretazione, non un'idea. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati perché non sono del mondo come io non sono del mondo. Adesso andiamo a Giovanni capitolo 8. Nel capitolo 8 di Giovanni abbiamo delle cose che ci sono dette e che prendiamo a cuore. Giovanni 8, versetto 31. Dal versetto 31. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in Lui: se perseverate nella mia parola, siete veramente i miei discepoli. Cos'è se non rimaniamo nella parola? Questa è la condizione. Se rimanete e perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. E soltanto allora, quando rimaniamo nella parola e che la parola dimora in noi, allora il versetto prossimo può adempiersi. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. La verità, la parola, la verità vi farà liberi. Non l'evangelista, non il profeta, ma la parola vi sarà rivelata e saremo liberati da tutto quello che non è in accordo con la parola. E così possiamo ritornare a Dio e alla volontà di Dio. Nel versetto 43 leggiamo, Giovanni 8, versetto 43, perché non comprendete il mio parlare? Perché non potete dare ascolto alla mia parola? La mia parola. Vediamo di cosa si tratta anche nel nostro tempo. Ne va della parola che dura, dimora in eterno. E questa parola deve dimorare in noi. In 2 Timoteo impariamo una grande lezione. che per me ha un significato molto particolare. 2 Timoteo al capitolo 4. Dal versetto 1 è scritto, e lo leggo, fratelli e sorelle, per mostrare a tutti che serio e santa serietà c'è nell'annunziare la parola, nella proclamazione della parola e del Vangelo. Ho detto che non andremo a rispondere tanto alle domande, ma nell'ambito del messaggio ci sono tante domande che escono e che trovano soltanto la risposta nella parola, non quando andiamo da una citazione all'altra, ma quando andiamo in ogni cosa, in tutto quello che viene detto, torniamo alla parola di Dio e cerchiamo e troviamo lì la risposta. Paolo scrive qui in 2 Timoteo capitolo 4: ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti, per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole e sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Siamo riconoscenti a Dio con tutto il cuore, anche per il ministero profetico del fratello Branham, e dobbiamo veramente, come e nella Santa Scrittura, come scritto, cose c'è che ancora riguardo al futuro, quello che già è adempiuto. L'apertura dei suggelli non significa che già è tutto adempiuto. Quello che Dio ha rivelato, che sia in marzo 1963, in una parte riguarda tutto il tempo dei 2000 anni e dimostra la potenza anticrista in tutte le sue differenti stadi. Adesso quello che è successo 2000 anni fa, ma se leggiamo più avanti nel quinto suggello, leggiamo delle anime che sono sotto l'altare, che uno era già accaduto, l'altro deve ancora venire, perché allora è stato detto: aspettate fin quando i servi avranno anche passato per la morte, come i vostri fratelli. Quello che voglio dire è seguendo, e quello che fratello Branham dice, l'agnello che ha già lasciato il trono di grazia e che non è più intercessore. Allora dobbiamo ascoltare ancora più avanti e leggere per vedere di quale momento sta parlando. Non era nel 63 che è successo questo, dove, che il Signore ha abbandonato il trono di grazia e che il sangue non sarebbe più presente. No, era la rivelazione delle cose che devono avvenire, e i fratelli non arrivano a distinguere questo, dicono: il Signore è sceso e adesso sta e già prende tutti coloro che ha salvato, e il trono è soltanto nel cuore di quelli che credono, ma non più nel cielo. Ma dobbiamo leggere nella Bibbia che la grande tribolazione, coloro che passano per la grande tribolazione, di loro è stato scritto in Apocalisse 7 e hanno lavato le loro vesti nel sangue dell'agnello. Il trono di grazia rimane il trono di grazia e il sangue del nuovo patto rimane fin quando Dio lo decide, lo ha deciso. E così devo sempre di nuovo insistere. La differenza tramite la rivelazione delle cose che devono avvenire e le cose che già sono avvenute. E anche la rivelazione e il suo adempimento. Dio sia ringraziato, il sangue del nuovo patto è ancora sul trono di grazia. Ancora il nostro Signore, il nostro Redentore e intercessore per te e per me, ancora e come era e ancora come era. E quando il rapimento avviene, allora volevo dire questo: quando i fratelli leggessero più avanti, allora potrebbero sentire, come fratello Branham ha detto, il Signore è sceso nella colonna di fuoco e si è rivelato a noi e ha preso il suo diritto sui riscattati. No, il ritorno di Dio, ma l'incontro di Dio nella colonna di fuoco che era presente in ogni riunione del fratello Branham quando pregava per gli ammalati, che la colonna scendeva e che si rivelava come sempre lo stesso. Non era il ritorno di Gesù Cristo, ma era questo tempo che il Signore prendeva il suo diritto su tutti i suoi riscattati, e i veri riscattati credono il vero messaggio, credono che il Signore è veramente rivelato come lo stesso ieri, oggi e in eterno. E perciò oggi siamo qui e annunciamo la parola di Dio, perché abbiamo capito e nella fede abbiamo accettato che dal momento che il Signore ha dato questo mandato e che ha dato questo messaggio a fratello Branham, allora era che questo messaggio che doveva precedere la seconda venuta di Cristo, e questo è l'angelo del Signore di Dio ha detto: se arrivi a convincere che la gente credente, Dio deve far grazia di credere il messaggio, anche di credere, di accettare quello che il Signore ci ha dato. Non so cosa ne va di voi, fratelli e sorelle, ma se voi foste nella mia posizione e sapeste tutte le cose che si vanno detto e insegnate, e che poi potete vedere la grazia che il Signore ci ha dato di ritornare con ogni cosa alla parola di Dio, da un passo all'altro. E prima di andare più avanti, in 2 Timoteo 4, leggiamo ancora una volta Matteo 24, per vedere quello che viene detto veramente, la differenza tra il ritorno del Signore e le diverse venute del Signore. Matteo 24 è scritto questo. Matteo 24, leggiamo dal versetto 27. Infatti, come il lampo esce da Levante e si vede fino a Ponente, così sarà la venuta del Figlio dell'Uomo. Possiamo ringraziare Dio che nella traduzione tedesca non abbiamo soltanto la parola venuta, ma abbiamo anche la parola differente per venuta e ritorno, come adesso qui in Matteo 24, versetto 37 lo vediamo. Matteo 24, versetto 37. Come fu ai giorni di Noè, così sarà alla venuta del figlio dell'uomo. Là in tedesco dice al ritorno del figlio dell'uomo. E allora leggiamo cosa succederà al ritorno del Signore in qualità di figlio dell'uomo, al versetto 39. E la gente non si accorse di nulla finché venne il diluvio che portò via tutti quanti. Così avverrà alla venuta del figlio dell'uomo, cioè del ritorno, ma sarebbe l'avvenuta di nuovo del figlio dell'uomo. Allora due saranno nel campo, l'uno sarà preso e l'altro lasciato. Due donne macineranno al mulino, l'una sarà presa e l'altra lasciata. Questo è il ritorno. Ma come nella profezia biblica, questo che era prima può essere scritto anche dopo, e quello che è scritto dopo può avvenire prima. Leggiamo di nuovo il versetto 29. Là già sta parlando delle tribolazioni, quello che succederà nella tribolazione. Sappiamo che il rapimento è prima della tribolazione, ma là nel Matteo 24 al versetto 29, subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. E cosa è scritto allora? Al versetto 30? Versetto 30. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Dopo la tribolazione. Bisogna leggere la Bibbia attentamente per capire, per vedere in quale contesto una cosa e l'altra va messo. Versetto 42 ancora, che è per noi, 42, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. Cosa è importante adesso, fratello e sorella? Che parliamo dalle citazioni di fratello Branham e facciamo un po' di filosofia, oppure che nel timore di Dio rimettiamo e riportiamo tutto nella parola di Dio, e come abbiamo letto e insegni la parola, che sia in tempo, fuori tempo, e insegni nella pazienza. E questo che vogliamo aiutare, e la parola ci è di insegnamento, certo, è stata tralasciata per insegnamento, nessuno deve essere e perdersi. Tutti coloro che hanno trovato grazia davanti a Dio rispettano la parola e ne ricevono la rivelazione. E come qui di nuovo in 2 Timoteo capitolo 4, leggiamo più avanti nel versetto 3. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Non abbiamo bisogno di nessuno che si dica ottavo messaggero o che vuole avere un ruolo particolare. Abbiamo bisogno di un cuore umile per ricevere, accettare quello che il Signore ci dà nella sua grazia, il dono della sua grazia, e per rimanere ed essere santificati nella parola della verità. Al versetto 4, e distoglieranno le orecchie della verità e si svolgeranno alle favole. Diciamolo ancora una volta, fratelli, sorelle, diciamolo per tutto il mondo. La grazia che Dio ci ha dato è di credere come la Scrittura dice, di rispettare la parola pienamente e di porla sempre lì dove è il suo posto, perché il piano di salvezza di Dio deve rimanere come Dio lo ha stabilito prima della fondazione del mondo e che lo svolge oggi ancora e che noi ne abbiamo una parte, siamo partecipi nella sua grazia di questo piano. Se leggiamo in Apocalisse, allora vediamo che si tratta sempre della parola del Signore e questo è anche il nostro dovere, fratelli e sorelle, la parola, di annunciare la parola e di lasciare le cose a Dio e sappiamo che Lui farà ogni cosa bene. Cosa è ancora oggi sul mio cuore e cosa seguente? Che il Signore possa arrivare ai Suoi fini con noi, che tutti che ancora hanno bisogno di liberazione, di salvezza, che tutti possano sperimentare Dio veramente e non ascoltare soltanto un messaggio, ma avere piena salvezza e sperimentarla, piena salvezza con Dio, e che non vanno persi in tutte le cose che sono secondarie, cose che la gente possa dire, ma che nei nostri occhi siano diretti veramente su quello che è scritto, cioè coloro che erano pronti sono entrati al pranzo e poi la porta fu chiusa. Questi sono giorni di preparazione. È il momento, diciamolo ancora una volta, il Signore nel nostro tempo, come nel tempo di Abramo, come il tempo di Mosè, è sceso e si è rivelato nella colonna di fuoco, ma soltanto per un motivo, per chiamare il suo popolo e per dimostrare o per illuminare la nostra via come al tempo di Mosè. Questo è il motivo di Dio e diciamolo ancora una volta, tutti gli altri ci scherniranno di noi, diranno questo uomo era un carismatico, era un evangelista come tutti gli altri, anche se aveva il dono delle guarigioni, e alla fine diranno ancora se era un uomo così grande allora l'incidente non gli sarebbe successo. Tutte le cose che vengono dette, se vediamo queste cose, che Giovanni Battista aveva punito, aveva ripreso Erode dicendo hai preso la moglie di tuo fratello e non è giusto davanti a Dio. E a quel momento allora ha avuto già dell'odio contro Giovanni. E quando fu il tempo di quella festa e che Erodias ha avuto l'occasione di dire qualcosa, questa giovane è andata alla mamma per dire cosa devo chiedere, e la mamma era anche arrabbiata contro Giovanni e disse: voglio la testa di Giovanni Battista sopra un piatto. E già accadde che Giovanni fu decapitato, la sua testa messa sopra un piatto. Allora potevamo anche dire: perché Dio non ha steso la sua mano e che ha lasciato che accadesse questa cosa? Lasciate le cose a Dio, Dio sa quello che fa. La cosa importante è che io e te e che noi riconosciamo quello che Dio vuole fare con noi. Nessuno può decidere la fine di qualcosa se veramente si guarda in modo terreno, in modo che il fratello Branham era in un viaggio da Tucson nell'Arizona per andare a Jeffersonville per predicare di una cosa, un tema molto importante, cioè della traccia del serpente, come fu al giardino dell'Eden. Fratello Branham voleva predicare su questo tema in una predica speciale e parlare di questo, e in una strada che non ha preso l'uscita giusta, ha girato un altro giro in questo incrocio, e queste poche 10 secondi hanno abbastato per avere questo incidente che, con quest'altra macchina che era uscito dalla sua via. Allora, diciamo, perché ha mancato la sua uscita? Perché ha dovuto girare di nuovo nella circonferenza? Aveva compiuto il suo mandato e quello che doveva dire, certamente l'aveva già detto, e Dio ce l'ha anche rivelato dalla parola. Diciamolo ancora una volta, non siamo preoccupati su questo che succede agli uomini di Dio. Leggiamo Ebrei 11, sono stati lapidati, sono stati anche segati. Pensate un po', come un albero viene segato, ecco, anche uomini di Dio sono stati segati, così sta scritto. Potevamo dire: ma se un Dio così grande, oppure se questo è un uomo di Dio così grande, no, lasciamo questo, ringraziamo Dio per la parola rivelata, ringraziamo Dio per la grazia che abbiamo trovato davanti a Lui e che possiamo credere come la Scrittura dice, e nell'ubbidienza possiamo dimostrare che crediamo di cuore quello che Dio ci dice anche tramite il ministero di fratello Branham, d'avere davanti agli occhi questo e di vedere la parola confermata in questo ministero come mai prima. In 2 Timoteo capitolo 4 leggiamo ancora più avanti, nel versetto 4. Della verità, e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Da noi è il contrario proprio che deve accadere. Abbiamo ricevuto orecchie per ascoltare, occhi per vedere, un cuore per accettare quello che Dio ci ha accordato, e sottolineiamo ancora questo: non sapere molto, ma coloro che saranno pronti, allora entreranno alle nozze. E per questo dobbiamo sperimentare le cose originali, cioè la la conversione, il battesimo dello Spirito Santo, e che Dio dà una ristorazione totale con noi tutti. E là c'è veramente questo punto, credere come la Scrittura dice e chiedere al Signore: riempi, conferma quello che hai promesso e quello che è scritto nella tua parola. E questo è il momento nel quale viviamo, cioè che il messaggio che precede la seconda venuta di Cristo, non un ottavo messaggero o qualcun altro, ma la parola con tutte le promesse, la parola di Dio nel suo originale, l'insegnamento nel suo originale, le esperienze con Dio come erano state fatte all'inizio, nella ristorazione totale. Tutto deve essere di nuovo come era all'inizio. Siete sinceri? Aspettiamo questo? E questa certezza in noi? Crediamo quello che la Scrittura dice? E incominciamo veramente dove deve iniziare, cioè che la nostra vita la dobbiamo consacrare e consapevolmente a Dio, che cerchiamo il Signore e che possiamo esclamare: fammi grazia a me, peccatore, accettami, perdonami. E questo deve ancora andare avanti. E coloro che ancora sono flagellati dal diavolo, che sono incatenati, che non si possono... Quando leggiamo nelle Scritture, allora avviene secondo la fede della gente. Il Signore diceva sempre: ti sia fatto secondo la tua fede. La fede viene dalla predica e la predica viene dalla parola di Dio. Facciamo un riassunto questa sera di quello che vogliamo dire. Il Signore ha un piano di salvezza, il Signore ha dato promesse, il Signore ci ha chiamati fuori, ci ha messo a parte, siamo la sua proprietà per grazia. Il sangue dell'agnello è ancora sul trono della grazia, perché il nostro Signore è sommo sacerdote, è andato con il proprio sangue nel santuario celeste e il sangue parla per noi. Tutti sappiamo cosa è scritto in Romani 8, che il Signore ha cambiato tutto il male in bene e che la redenzione è assoluta e perfetta. Dobbiamo solo accettarla nella fede, accettarla e ringraziare il Signore per essa. Dio mantiene la sua parola, questo dobbiamo anche dirlo. Soltanto lì dove Dio ha fatto o ha potuto fare un inizio, allora potrà adempiere. È il principio e la fine di ogni cosa. Deve fare un inizio in te e in me, in noi. Allora dopo può continuare e può portare alla perfezione fino al giorno del glorioso del suo ritorno. Qui in 2 Timoteo capitolo 3 versetto 10 è scritto: tu invece hai seguito da vicino il mio insegnamento, la mia condotta, i miei propositi, la mia fede, la mia pazienza, il mio amore, la mia costanza. Questo è un esempio, una testimonianza del cristianesimo originale, di quello che Dio ha fatto e che che vuol fare anche a te e a me. Accettatelo, fratelli e sorelle. Oggi non fossimo qui se Dio non avesse fatto a noi questa grazia. L'abbiamo letto poco fa. Maria è stata quella che ha ricevuto la grazia e dopodiché ha detto: hai trovato grazia davanti a Dio. Quando uno ha ricevuto la grazia di Dio, ci è stata data a lui la grazia, la parola della promessa, che può accettare come Maria l'ha fatta, e lo Spirito Santo scende su di noi e la vita che è nella parola, ogni parola è un seme, la parola è la semenza deve essere seminata affinché possa crescere, e abbiamo seminato la parola e la parola ne è uscita e sperimenteremo tutto quello che Dio ha promesso. In 2 Corinzi, capitolo 1, abbiamo le direttive come dobbiamo agire gli uni gli altri, come dobbiamo capire l'altro, consolare e avere misericordia verso l'altro. 2 Corinzi, capitolo 1, leggiamo al versetto 3. Benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Ditemi una famiglia, un posto dove non ci sono afflizione e prove, dove cose non avvengono, che non sono come dovrebbero essere. Il tempo è arrivato che dobbiamo intercedere l'uno per gli altri, dire: Signore, fa misericordia, aiuta tutti coloro che passano per prove particolari, e che noi le possiamo consolare e stargli vicino. E al versetto 5, perché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Perciò che possiamo confidare semplicemente tutti insieme al Signore e stare saldi nella parola, essere l'uno per l'altro presente. In 1 Tessalonicesi capitolo 2 leggiamo quello che Paolo pensa della qualità delle parole. 1 Tessalonicesi 2, al versetto 13. 1 Tessalonicesi 2, versetto 13. Auch Gott unablässig Dank dafür. Per questa ragione anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio. Questo è importante. Non abbiamo dato delle nostre opinioni o delle nostre significazioni, ma è parola di Dio nell'originale. Questo abbiamo predicato, e la parola non tornerà mai vuota, non ritornerà sempre, porterà frutto il perché è stata mandata. Anche questa sera, qui, e voi che ancora non avete ancora sperimentato Dio veramente, avete fiducia nel Signore, credetelo, che alla croce del Golgotha è morto per voi, ha preso ogni peccato e colpe su di Lui, e che è andato alla croce, e che ha posto tu, ha posto mio, ha gridato Dio mio, perché mi hai abbandonato? Eravamo abbandonati da Dio e ha preso il mio posto e il tuo posto, e nel momento dopo si è adempito quello che Paolo ha scritto ai Corinzi: Dio era in Cristo e ha riconciliato il mondo con se stesso. In questo momento, dove tutto il peccato e la colpa della gente era posto su di Lui, ha gridato perché mi hai abbandonato. In quel momento, quando è stato colpito nel suo lato e che il sangue del nuovo patto è scorso, allora ha riconciliato il mondo con se stesso. Non è soltanto storia di salvezza, ma sono verità divine che sono accadute per grazia. Quando leggiamo più avanti in quelle cose che già abbiamo visto, che non prendiamo la parola di Dio come una parola d'uomo o opinione, ma in quale che è veramente, e così l'abbiamo accettata, e così saremmo santificati nella parola della verità. Santificala nella tua parola, la tua parola è la verità. Senza la santificazione nessuno verrà Dio. Quindi Dio ha fatto, lasciate che leggo questo ancora, che voi sapete che la parola di Dio è una parola onnipotente che ci è stata annunziata, come il Signore l'ha detto in Ebrei capitolo 1 al versetto 1 Ebrei 1, versetto 1. Dio, dopo aver parlato anticamente molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale ha pure creato l'universo. Adesso viene: Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. E tramite quella stessa parola di potenza ha creato ogni cosa. Ha detto che la luce sia e la luce fu. Quello che aveva detto è sempre avvenuto. Qui ci viene detto che e tutte le cose che ha creato sono state portate tramite la parola della sua potenza. E dopo leggiamo il versetto tutto intero ancora una volta: Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza, dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi.
Perché
Perciò due cose. Di una parte ha creato tutta la creazione e le sostiene per mezzo della parola della sua potenza. E dopo che ha fatto la salvezza, si è andata a sedere alla destra di Dio, e la destra del Signore rimane innalzata e ha la vittoria. È scritto: siediti alla mia destra finché ponerò tutti i tuoi nemici come sgabello per i tuoi piedi. Tutto è già stato predetto nell'Antico Testamento, tutta la storia della salvezza che si adempie o che già si vede dall'inizio del Nuovo Testamento. Diciamolo ancora una volta: abbiamo la grazia di partecipare a questo. Tutti coloro che sono riscattati per il sangue dell'agnello hanno l'entrata a questa apertura alla parola, credono essa e credono che ogni promesse sono sì e amen.
Se torniamo brevemente ancora in Giovanni capitolo 8, è meraviglioso come il Signore già allora ha annunciato a tutti i profeti, e quanto era importante, e ancora oggi, che tutti coloro che sono ubbidienti alla parola di Dio e che accettano quello che dice. Qua è scritto al capitolo 8 di Giovanni, al versetto 45. A me, perché io dico la verità, voi non credete. Chi può credere come dice la Scrittura? Soltanto quando Dio fa grazia, allora si può credere come la Scrittura dice. Possiamo andare da un passo della Scrittura all'altro e rimettere tutte queste cose davanti ai nostri occhi, per vedere quanto è importante di credere Dio con tutto il cuore, di accettarlo e di accettare quello che ha fatto per noi, di accettare le promesse che ci ha donato, tutto quello che Dio ci ha dato per Gesù Cristo e per grazia. Ancora questi due passi in Apocalisse. Apocalisse 1, ancora una volta per sottolineare la parola di Dio che rimane in eterno. Apocalisse 1, leggiamo il versetto 2 e 3. Prendiamo forse anche il versetto 1. Apocalisse 1, rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli diede per mostrare ai suoi servi le cose che devono avvenire tra breve, e che egli ha fatto conoscere mandando il suo angelo al suo servo Giovanni. Egli ha attestato come parola di Dio e testimonianza di Gesù Cristo tutto ciò che ha visto. Egli ha attestato come parola di Dio. Di che noi che testimonianza diamo? Diamo testimonianza della parola di Dio e di quello che ha detto nella sua parola e le promesse che ci ha dato e che fa nella sua grazia. Dopo allora viene la beatitudine. Al versetto 3. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e fanno tesoro delle cose che vi sono scritte, perché il tempo è vicino. Perciò le parole di Dio le conservare come un tesoro, perché il tempo è vicino. E dopo la stessa parola ancora in Apocalisse capitolo 19. Apocalisse 19. Qui è principalmente il versetto 9. Ma per avere il concesso o il contesto di che cosa o di chi viene interpellato qua e chi ha ricevuto questa testimonianza, leggiamo Apocalisse 19 dal versetto 7 fino a 9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. E adesso il versetto 9. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Tutti coloro che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello ascoltano e credono le parole veraci di Dio, le accettano, le prendono, non hanno domande, ma trovano risposta nelle scritture. Di che cosa ne va questa sera? Facciamo riassunto. Che tutti, veramente tutti, si sentono interpellati da Dio e che tutti coloro che sentono la chiamata: venite a me voi che siete stanchi e aggravati, io vi voglio dare riposo, vi voglio dare riposo per le anime vostre. Tutti coloro che si sentono chiamati, che si sentono interpellati, che possono rispondere a questa chiamata e andare al Signore. Questa parola è ancora valida oggi. Venite a me, voi che siete stanchi e aggravati. Io vi voglio dare riposo. E così ancora è valida la parola di Isaia 53. Nelle sue lividure siamo stati guariti. Ogni parola di Dio è un assoluto, ogni parola di Dio è la verità. E perché ancora abbiamo parlato di Isaia, lasciatemi prendere questo passo ancora, affinché sappiate che è scritto così nella parola di Dio. Isaia 53, versetto 4. 53, versetto 3. 4. Tuttavia erano le nostre malattie che egli portava, erano i nostri dolori che, di cui si era caricato. Delle mie, delle tuoi dolori si è caricato. Ma noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui, e grazie alle sue ferite noi siamo stati guariti. Il versetto 6 anche deve adempersi, che possiamo dire eravamo smariti, non che siamo smariti, ma eravamo tutti smariti, come pecore, ognuno di noi seguiva la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di Lui l'iniquità di noi tutti. È il versetto meraviglioso e prezioso 10, il versetto 10, ma piacque al Signore di stroncarlo con i battimenti dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, e li vedrà una discendenza, prolungherà i suoi giorni e l'opera del Signore prospererà nelle sue mani. Si potrebbe leggere più avanti, ma leggo soltanto la seconda parte del versetto 12. Egli dividerà il bottino con i potenti perché ha dato se stesso alla morte ed è stato contato fra i malfattori, perché egli ha portato i peccati di molti e ha interceduto per i colpevoli. Perciò è una salvezza perfetta che Dio ci ha offerto. Se leggiamo nei Vangeli, il Signore ha liberato tutti coloro che erano tormentati dai demoni, li ha liberati, guariti, sciolti da tutti i diritti che Satana avevano su di loro. E sono potuti partire e andarsene liberi. E oggi è lo stesso, fratelli e sorelle. Il nostro Signore ha pagato il prezzo. Siamo stati strappati dalla potenza di Satana e siamo stati posti sotto la potenza di Dio. Tutto è adempiuto. Il sangue del nuovo patto è colato e siamo liberi e possiamo dire: sono salvato, lo posso dire salvato per mezzo del sangue del Salvatore. Accettatelo nella fede, è la parola santa di Dio. Tutto quello che ha detto lo mantiene e lo adempie. Tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Spero che tutti avete capito in modo giusto anche quello riguardo al messaggio e all'esercitazione che vengono riprese, ma che vediamo di tornare sempre alla parola di Dio e di lasciar dire alla parola quello che dice senza aggiungerne e non toglierne niente, ma di dare la lode, la gloria a Dio. Lo possiamo dire ancora una volta, fratelli e sorelle, quando il Signore si è abbassato da noi così basso, anche tramite l'apertura dei suggelli e davanti a tutto il mondo, e che ha manifestato questo, l'apertura dei suggelli, allora per tutti coloro che possono credere e accettare quello che Dio ha detto, tutto il piano della salvezza, tutte le promesse, fino alla promessa che dice: ecco, vi mando il profeta Elia prima che il giorno terribile del Signore avviene. Non dimenticate, per favore, quando un membro della catena non tiene, allora la catena si rompe e tutte le promesse sono lì come sono rilegate le une con gli altri, e noi siamo anche legati a Dio per mezzo alle promesse di Dio che ci ha dato. Siamo riconoscenti per questo messaggio, riconoscenti per la chiamata, riconoscenti per la piena salvezza che Dio ci ha accordato in Gesù Cristo il nostro Signore. A Lui sia la lode per tutta l'eternità. Amen. Alziamoci e ringraziamo Dio tutti insieme, veramente tutti insieme, ringraziare prima di farlo. Ce l'avevo sul cuore che tutti voi che volete consacrare la vostra vita al Signore, allora vi invitiamo veramente, e la chiamata, noi facciamo questa chiamata al posto di Dio, perché Lui chiama ancora oggi, perdona i peccati, dimentica le iniquità, ha fatto un patto tramite il sangue del patto, del nuovo patto che è colato, e possiamo ringraziare che il sangue dell'agnello è ancora sul trono di grazia, e che con gioia possiamo avvicinarci, e che quello che Dio ci ha preparato lo possiamo accettare, ricevere. Tutti i giovani, tutti coloro che si sono aggiunti nuovamente, consacrate la vostra vita al Signore, ancora è tempo di grazia, ancora si sente la chiamata, e vedrete il giorno che il Signore ha fatto, e il giorno nel quale voi avete detto sì e avete accettato quello che il Signore vi ha accordato nella sua grazia che vi ha dato. E oggi, se ascoltate, sentite la sua voce, che sia in tutti gli ambiti, che sia nella tutto quello che è riguardo alla parola, noi dobbiamo credere con tutto il cuore, e il Signore lo manifesterà per noi. Noi inchiniamo i capi, chi vuole alzare le mani, chi vuole alzare le mani, che vuole, dappertutto si alzano le mani, che Dio vi benedica della sua grande grazia. Cantiamo il cantico "Così qual sono, io vengo a te". Signore amato, tu Dio eterno e fedele, abbiamo sentito la tua parola, il pieno Evangelo, la piena salvezza che ci hai accordato, salvezza dell'anima, liberazione per lo spirito e guarigione del corpo. Tutto è avvenuto alla croce del Golgotha, e possiamo portare la parola della croce, e la parola della croce è diventata una potenza di Dio per coloro che credono. Che sia manifestato, Signore, e che tua parola, oh Dio, la tua parola potente diventa forza. E per tutti coloro che credono col cuore, crediamo come la Scrittura dice, l'accettiamo. Siate liberati, siate sanati, siate salvati per mezzo del sangue dell'agnello, per la potenza di Dio,
accettatelo e ringraziate il Signore per quello. Ci ha dato le promesse, le ha adempiute, ha salvato le anime, ha sanato i corpi, liberato gli spiriti. E a te, nostro Dio, diamo la gloria per questo e la lode e l'adorazione, adesso e per tutta l'eternità. Alleluia. E tutto il mondo dica alleluia, lode e gloria sia al Signore, il nostro Dio. Se le nostre sorelle hanno un cantico ancora, lo possono venire a cantare. Noi tutti rimaniamo nell'adorazione davanti al Signore, con cuori riconoscenti per quello che ha fatto anche questa sera. E spero che i fratelli in tutto il mondo che sono nelle prove e per tutte le afflizioni che hanno e che il Signore gli ha dato loro risposta.
Lass es dein, treuer Gott auf ewig sein. Lass die Hand in stillem Fleiß wirken nur auf dein Geheiß. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Lass das Wort des Mundes rein, voll von deiner Wahrheit sein. Dein sei Ehre, Gut und Glück. Herr, ich halte nichts zurück. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Dieses Lebens flüchtige Zeit, deinem Preis sei sie geweiht. Brauche hier im Kampf der Welt Geist und Sinn, wie dir's gefällt. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Auch mein Wille, Herr, soll dein, ganz und gar dein eigen sein. Nimm mein Herz, o Gottes Sohn, weihe es zu deinem Thron. Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weihen. Jetzt und ewig bin ich dein. Leib und Leben, Herz und Sinn, leg ich dir zu Füßen hin. Nimm mich ganz, ich werde dein, gänzlich und für immer sein. Amen. Wasche mich in Jesu teurem Blut. der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein.
Alle zusammen.
Wasche mich in Jesu teurem Blut, in der Gnade reinigenden Flut. Herr, nur dir allein will ich mein Leben weih, jetzt und ewig bin ich dein.
Amen. Amen.
Fratello Schmidt, prega ancora con noi. Signore, ti ringraziamo che noi, ognuno di noi, o che sia qui o dovunque sia, che ascolta anche e che veda, vede, veniamo a te e ti diciamo grazie. Che è il tuo sangue che purifica, Signore, che tu, Signore, l'hai fatto scorrere e affinché noi fossimo santificati. Ci hai santificati, sanati per grazia e oggi ancora sei sul trono di grazia e perciò ti ringraziamo ancora. Signore, ti ringraziamo che tu sei sempre lo stesso, rispondi alle domande, alle preghiere. Ci pieghiamo tutti davanti al tuo trono e apportiamo tutte le domande, le richieste che ci sono dovunque e di coloro che guardano a te credendo. Aiuta tu, sana, salvi, fai uscire. Ti ringrazio per questo, Signore. Signore, grazie per la tua santa parola, che non abbiamo bisogno di andare di qua e di là, andare a domandare e fare, ma là dove c'è una domanda, allora c'è nella tua parola la risposta. Ti lodiamo, ti ringraziamo per questo, nostro Dio, in Gesù Cristo, il nostro Signore, così conservaci nella tua parola e che se c'è un domani, guidaci nella tua grazia di nuovo insieme, nell'attesa, perché hai preparato ancora di più, tanto quanto non siamo capaci di ricevere. E a te grazie. Adesso preghiamo ancora per tutti i servitori di Dio su tutta la faccia della terra affinché il Signore sia con loro e che loro rispettano la parola, la sua parola e che possano rimanere nella parola, nella loro proclamazione. Dio fedele, tu hai mandato la tua parola e ci sani e mandi i tuoi servi per annunciare la tua parola e noi ti preghiamo per tutti i nostri fratelli e in particolare per i 350 fratelli servitori di Dio che si sono adunati lì e per tutti i fratelli e tutti i popoli, lingue e nazione. Signore amato, e fai tu secondo il tuo volere che ci sia una, che tutto venga guidato secondo il tuo spirito e nella tua parola che dimora in eterno, che cioè diventa parola potente nella nostra vita. Ogni cosa ti rimettiamo a te. Tu vuoi una sposa senza macchie e senza rughe e ti ringraziamo per la forza, la potenza del sangue, della parola e dello spirito e ti preghiamo di avere tu via con noi tutti, nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. E che tutti dicano Amen. Amen. Che la grazia del Signore sia con voi. Pensate, siamo nella casa di Dio, i genitori stanno attenti ai loro figli e che siamo, rimaniamo in un atteggiamento anche nella notte per il bene di tutti.